corrente postale, il 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00 185, Roma. Noi andiamo come sempre a iniziare le trasmissioni con la rassegna stampa, ci sentiamo la sigla e torniamo in diretta per commentare insieme i giornali di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Dicevamo, i giornali di oggi che parlano le questioni politiche più disparate, il Corriere della Sera apre sulla manovra economica e sugli effetti delle politiche monetarie a livello comunitario, manovra l'effetto dei tassi sulle risorse, Giorgetti il rialzo ci porta via 15 miliardi, questa dichiarazione del ministro dell'economia trova spazio su tutti i giornali, si riferisce appunto al rialzo sui tassi di interesse varato dalla BCE in teoria per contrastare l'inflazione, che ridurrà fortemente i margini espansivi della manovra finanziaria attesa per quest'autunno. C'è poi la questione immigrazione, sempre sulle pagine del Corriere della Sera, nella pancia della prima pagina, Parigi, militari al confine, le misure antimigranti a mentone, allarme dei governatori per i nuovi CPR, emergenza ancora sbarchi a Lampedusa, Meloni ai leader mondiali, piano globale per l'Africa. È un mischione di varie questioni che intrecciano la crisi migratoria cosiddetta, per come la chiamano i giornali, cioè il numero altissimo di persone che hanno raggiunto Lampedusa nelle ultime settimane e le politiche di apartheid che sono state annunciate per gestire questo flusso, su tutto il prolungamento per i fermi amministrativi a 18 mesi nei CPR, la costruzione dei CPR, ma come abbiamo visto appunto la lettura del titolo, questo si intreccia anche con i rapporti interni all'Unione Europea e con le politiche securitarie più a 360 gradi. C'è sullo sfondo ancora la guerra in Ucraina, perché Zelensky è andato all'ONU ieri tra gli applausi, e sulla spalla destra del Corriere della Sera c'è una foto che ritrae il presidente ucraino mentre parla dallo scranno delle Nazioni Unite, e viene ribadito il sostegno degli Stati Uniti in particolare del presidente Biden all'Ucraina. C'è il saluto a Vattimo, filosofo del pensiero debole, che è scomparso ieri, e poi c'è ancora Goffredo Buccini che parla dei ghetti urbani, sicurezza, due storie esemplari. Il registro è quello che abbiamo più volte commentato da microfoni di questa radio anche negli ultimi giorni, dopo i fatti di Caivano e dopo il cosiddetto linciaggio di Quarticciolo. Vengono ancora evocati questi due episodi, questi due momenti, per descrivere più complessivamente la condizione di insicurezza che riguarderebbe le periferie in generale. Come al solito, un discorso completamente appiattito sulla questione securitaria, su un approccio meramente securitario alla questione delle periferie. Noi ve lo risparmiamo perché veramente non si sentiva il bisogno di un ulteriore articolo in questo senso. Repubblica invece apre direttamente sulla quella che definisce l'emergenza migranti, parla di rivolta dei governatori, ovviamente stiamo parlando della collocazione dei CPR all'interno del territorio nazionale, i tormenti di Giorgetti, i tassi e il debito si portano via la manovra. Siamo sempre all'interno invece in questo caso del commento della congiuntura economica da parte del governo alla vigilia della presentazione della manovra finanziaria per il prossimo anno. Poi c'è una questione che riguarda la scuola in particolare, per la partnership, per il protocollo d'intesa che va in scadenza tra l'ANPI e il Ministero della Salute, perché Repubblica ci dice che Valditara sfratta l'ANPI dalle scuole, no al monopolio della resistenza, virgolettato, che gli viene attribuito. Si parla infatti del fatto che questo protocollo, che ha consentito all'Associazione Nazionale Partigiani di realizzare iniziative sulla memoria storica non solo nelle scuole italiane, andrà in scadenza, se non ricordo male, domani, giovedì, e non è prevista il suo rinnovo, sembrerebbe essere lasciato scadere. Sempre su Repubblica c'è una foto invece che viene ancora dagli esteri, bombe azzere sull'enclave armena, e c'è una foto appunto che ritrae una folla in preda al panico subito dopo l'esplosione di una bomba. Direi che anche per quello che è Repubblica ci fermiamo qua, considerando che poi ci sono tutta una serie di commenti sulla politica interna, sulle europee che si avvicinano e sulle possibili alleanze tra partiti di governo e la Le Pen. Per La Stampa il titolo principale è Migranti, la rivolta dei governatori. Direi che è esattamente identico a quello di Repubblica. No, Repubblica ci dice soltanto la rivolta dei governatori. La Stampa, Migranti, la rivolta dei governatori. Direi che oggi, per quello che riguarda il gruppo Gedi, non c'è grande originalità tra i titolisti. Comunque anche sulla Stampa ovviamente le questioni di taglio economico, allarme Giorgetti, i mercati mi fanno paura, questo è il virgolettato che gli sarebbe stato attribuito, anche se forse più che dei mercati dovremmo parlare delle istituzioni monetarie che li governano. Ad ogni modo, sulla Stampa, quotidiano di Torino, c'è più spazio al ricordo di Vattimo, che era appunto filosofo piemontese. Vattimo, la forza del pensiero, con una foto che ritrae il filosofo davanti alla più classica delle librerie, seduto ad una scrivania. Andiamo rapidamente con la lettura delle altre prime pagine dei giornali. Il Messaggero, in realtà sceglie la notizia, come spesso succede per il quotidiano romano, che è un focus su questioni di attualità ma non necessariamente quella al centro delle altre prime pagine. In questo caso parliamo della riforma previdenziale, in particolare delle pensioni. Il Messaggero ci dice: pensioni, anticipo per le donne, uscita a 61 anni per le lavoratrici con l'APE. Giorgetti, con i tassi alti persi 14 miliardi statali in attesa dei rinnovi, arriva l'una tantum, bonus medio da 30 euro al mese. Anche qua insomma si fa una panoramica abbastanza articolata in cui si mischia la questione dei rinnovi dei contratti nazionali per i dipendenti pubblici, per la pubblica amministrazione, con il tema delle pensioni, anche se è abbastanza complicata rispetto all'APE, e alle allarmi invece rispetto ai tassi di interesse rialzati dalla Banca Centrale Europea, gli effetti sulla manovra finanziaria. C'è il tema delle relazioni tra i paesi dell'Unione Europea, che occupa Paolo Pombeni sulla spalla sinistra del Messaggero di oggi, nell'editoriale che accompagna il commento alle notizie. L'eterna campagna elettorale dei paesi dell'Unione Europea, accordi in salita. Si parla ovviamente della crisi dei migranti, a cui è dedicato anche un pezzo di Francesco Beghis, sempre sulla prima pagina del Messaggero, che dice: migranti, nuovi centri in due mesi, piante dosi, blocco navale possibili. Meloni, non farò dell'Italia il campo profughi dell'Unione Europea. E direi che questo è un concentrato, questo articolo del Messaggero, abbastanza esplicito della cultura politica del governo e delle scelte materiali in termini di politiche repressive che stanno venendo varate in questo momento. C'è anche un articolo giustizialista, di quelli manettari, da populismo penale, dicono quelli bravi, sul Messaggero di oggi. Il PM è innocente ma da 3 anni aspetta in carcere, i giudici di Cagliari credono al pastore in cella dal 91, ma a Roma il caso è fermo dal 2020. Si parla di una vicenda abbastanza complessa che il Messaggero riduce all'incompetenza del giudice. Noi passiamo invece al Sole 24 Ore, che dice: allarme fallimenti, industria più circa 5,2%. Questo è un report di Cerved che riprende il Sole 24 Ore. Si parla dell'aumento statistico dei censimenti, soprattutto nel settore industriale, per le imprese nel terzo trimestre del 2023, è un dato che fa il paio poi con le dichiarazioni di Giorgetti che abbiamo già letto sugli altri giornali. Il giornale Confindustria è più preciso rispetto ai virgolettati attribuiti al Ministro dell'Economia, e dice: deficit ragionevole, non temo l'Unione Europea ma i mercati. Insomma, si allude a possibili manovre speculative, e direi che questo delle manovre alle spalle del governo in realtà è un refrain che va dai temi dell'immigrazione appunto all'andamento dei mercati e al costo del denaro, perché più volte viene evocato il rischio che ci siano interessi alla destabilizzazione dell'Italia. Il Manifesto invece sceglie un titolo tutto diverso, parla del ministro della salute, parliamo di Schillaci, che sarebbe un record man, con una sua foto che accompagna il titolo sulla prima pagina del manifesto di oggi. Il ministro della salute Schillaci non ha rallentato la sua attività di ricercatore. Nel 2023 ha firmato una pubblicazione ogni 9 giorni, i collaboratori confermano, continua a indirizzare, rivedere e orientare i lavori, ma il caso delle immagini duplicate scoperte dal manifesto getta un'ombra su questo ritmo forsennato. Stiamo parlando di un'inchiesta che il quotidiano Manifesto aveva pubblicato nelle settimane scorse, la settimana scorsa, riguarda, non so se si dice plagio, copiatura, come si dice in questi casi, però fondamentalmente la scarsa attendibilità, autenticità di alcuni lavori che il ministro Schillaci avrebbe presentato, diciamo, critica raccolta anche da istituzioni accademiche prestigiose che hanno chiesto all'attuale ministro di chiarire in merito. Oggi il manifesto ci torna sopra e continua la sua campagna. Invece in taglio basso ci parla di quanto sta succedendo in Azerbaigian con l'attacco al Nagorno. Operazione antiterrorismo, Mosca, siamo stati informati minuti prima. C'è anche sul manifesto spazio per le dichiarazioni di Zelensky all'ONU. Zelensky e il clima sulla scena ONU, assemblea generale a New York. Ovviamente si parla dei centri di detenzione e dell'alto là delle regioni, che è un po' la notizia del giorno rispetto alla cosiddetta crisi migratoria. In taglio alto del manifesto vi segnaliamo, oltre al saluto di rito a Gianni Vattimo, il filosofo che è morto all'età di 87 anni, e fra i suoi libri il manifesto oggi cita Il pensiero debole, La fine della modernità e Addio alla verità. Una notizia riguarda questa città, poi ce l'andremo a vedere, perché c'è un pezzo di Enzo Scandurla e Carlo Iannello che ci dicono: territorio rapito, Roma disperata aspetta il giubileo, in campagna mano libera alla proprietà fondiaria. Vedremo meglio di cosa si tratta quando andremo a leggere le pagine interne dei quotidiani. Prima di farlo diamo uno sguardo ancora a qualche prima pagina. C'è quella del Fatto Quotidiano che ne riprende lo scontro tra governo centrale e regioni sulla questione dei nuovi centri, dei nuovi CPR, non le credono neppure le regioni. Il titolo è accompagnato da una foto di Zaia, il governatore del Veneto, che guarda severamente una Meloni a testa bassa. Il sottotitolo ci dice: Zaia, nuovi CPT, non ne so nulla, Giani, mai in Toscana, Pianterosi sbugiarda Salvini, nessuna regia dietro gli sbarchi e il patto con Tunisi è già saltato, la Premier va in Europa a mani vuote e gli amici polacchi la scaricano. C'è anche una dichiarazione di Fini che accompagna il commento alle misure intraprese dal governo per contrastare l'immigrazione, o almeno così propagandate. Fini dice che il blocco navale è soltanto propaganda, la mia legge va cambiata, Unione Europea rischio xenofobo. Insomma, ci voleva Gianfranco Fini per dirci che il blocco navale è soltanto una maniera di rilanciare un nazionalismo becero. C'è ancora sulla prima pagina del Fatto Quotidiano una notizia che viene dall'Ucraina: ho 17 anni a Kiev, non voglio tornarci, rischiano di finire al fronte, gli orfani ucraini. Questa è una vicenda abbastanza complicata, perché si parla di centinaia di migliaia di bambini e adolescenti che dall'Ucraina sono stati portati in Russia. È la questione su cui è stata costruita l'incriminazione di Putin davanti alla Corte Internazionale dell'Aia. Oggi il Fatto Quotidiano riporta la notizia, interviene sul tema, in realtà raccontando di bambini, di minori, in questo caso di adolescenti, che sarebbero addirittura contenti di non essere più dove abitavano. Questo insomma diventa anche abbastanza discutibile, ma andremo a leggere meglio di cosa si tratta. Direi che anche per quello che riguarda Fatto Quotidiano possiamo accontentarci. C'è anche un report di una ricerca dell'Ispettorato del Lavoro che quantifica 3 milioni i lavoratori in nero in questo paese. Sono report sempre complicati da leggere, perché i numeri sono spesso arrotondati o semplicemente stimati, ma tant'è, da un'idea di quanto è il sommerso in questo paese. E il Domani invece, che da qualche tempo ci ha abituato a prime pagine più composite, storicamente era solito aprire con un unico grande articolo, un editoriale di spalla, invece oggi ha ben due foto e quattro articoli a capeggiare sulla sua prima pagina. Il titolo principale è per Crosetto, che dice che sarebbe stretto tra Meloni e generali, mentre sui CPR arrivano i dubbi dei sindaci ma anche dell'esercito. C'è un'inchiesta del Domani sugli affari di Francesca Verdini con il Ministero dell'Economia e Finanze. Francesca Verdini è la compagna di Matteo Salvini, infatti scusatemi, il titolo accompagnato da una foto che li ritrae insieme, tra l'altro credo alla Mostra del Cinema di Venezia, perché come sapete Francesca Verdini è produttrice cinematografica. C'è un pezzo che parla di carcere, e forse dopo ce l'andiamo a leggere con più attenzione, perché dice: le carceri non servono a nulla, scuola e lavoro per integrarli. Quindi stiamo parlando soprattutto dei centri di detenzione amministrativa, e direi che anche per quello che riguarda il Domani è tutto. Io non so se ci sono altre prime pagine che vale la pena leggere. Con la crisi migratoria in corso vi risparmio le prime pagine di Libero, Verità e Il Giornale, e vi risparmio anche le notizie che riguardano il prossimo divorzio di Tiziano Ferro, che invece trova uno spazio su tutti i quotidiani nostrani. E vi lascio in compagnia di un po' di musica prima di andare a leggere gli articoli all'interno. Torniamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, state sentendo sempre Rassegna Stampa, andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani di oggi che aprono principalmente con la questione migranti. Sapete che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sono arrivati a migliaia, soprattutto all'isola di Lampedusa, e che questo ha provocato una reazione a catena. In particolare il governo si è slanciato in annunci di nuove politiche restrittive, di nuove torture a cui sottoporre chi arriva in Italia. Tra queste la misura principale che è stata annunciata è quella del prolungamento della detenzione amministrativa, quindi della detenzione senza processo per chi sarebbe in attesa di espulsione secondo la formula di rito. Parliamo ovviamente dei CPR, dei veri e propri lager in cui le persone potranno essere contenute per 18 mesi. Su questo tema il manifesto fa un approfondimento a pagina 2 e 3. Adriana Pollice ci dice che i CPR ce li chiede l'Europa. Ovviamente è un virgolettato, non è la posizione del manifesto, è un virgolettato che è attribuito a Piantedosi, che difende le nuove misure del governo. Solo Federica è entusiasta, Zaia nessuno ci ha chiamato e Gianni mai in Toscana. Federica, Zaia e Gianni sono rispettivamente i governatori di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, perché adesso il tema è dove verranno realizzati questi nuovi CPR. Inizia la più squallida delle manovre a cui siamo tristemente abituati, perché tutti vogliono deportare e rinchiudere i migranti, ma tutti vorrebbero che avvenisse lontano dai loro occhi e dai territori che amministrano. Leggiamo dal pezzo di Adriana Pollice: la nuova parola magica del governo Meloni è CPR, la sigla per centri di permanenza per i rimpatri. Nel Consiglio dei Ministri lunedì la misura è stata inserita nel decreto Sud alla Camera. Il via libera alla nuova strategia che assomiglia alla vecchia, basata sui centri di identificazione ed espulsione, quelli che hanno come acronimo CIE. Nel giro di 2 mesi, assicurano fonti dell'esecutivo, ci sarà il via libera al piano con l'elenco delle strutture scelte. I CPR saranno almeno uno per regione, 12 quelle previste, e saranno considerati di interesse nazionale per la sicurezza, selezionati tra le caserme dismesse e le località scarsamente popolate. Scusate, oggi siamo con un po' di tosse. Comunque dicevo che verranno individuati questi 12 centri nelle caserme dismesse, località scarsamente popolate, facilmente recintabili e sorvegliabili. Questo è abbastanza indicativo, le indicazioni che vengono fuori dal Consiglio dei Ministri, proprio delle logiche con cui si progetta un lager, e viene esplicitamente messo nero su bianco che deve essere un posto su cui nessuno si vada a impicciare. Conosciamo purtroppo tristemente quali sono le pratiche della detenzione amministrativa in questo paese, ma anche in tutta Europa. Non è che in Grecia la situazione sia particolarmente migliore. Adriana Pollice continua, insomma, con l'iter legislativo che questo progetto dovrà attraversare, e poi dà parola al ministro di Antonio Piantedosi, che non ha dubbi e dice: dobbiamo garantire un maggior numero di espulsioni, ce le chiede l'Europa, nessuna violazione dei diritti, la possibilità di portare a 18 mesi il trattamento è prevista dalla normativa europea, ci sono già 10 CPR, uno in manutenzione, introdotti con la legge turco-napolitano. Quello che non si dice è che quello è manutenzione perché è stato distrutto dalle persone recluse che si sono rivoltate, a forza di rivolta sono riusciti a imporre che venisse chiuso. Ovviamente nel dibattito sui giornali di questi giorni viene completamente omessa la soggettività che dentro questi spazi subisce torture ormai da più di un decennio, anzi direi che andiamo quasi ai 20 anni di vita di esistenza dalla legge turco-napolitano, e lascia appunto il passo al freddo linguaggio burocratico, li vorrebbe esclusivamente dei centri per persone in attesa di rimpatri. Tra l'altro il manifesto si preoccupa anche di andare a intervistare la giudice Silva Albano, che dice che non è vero che questi tipi di trattamenti sono coerenti con le direttive dell'Unione Europea. Ci sembra che non sia esattamente questo il tema centrale, ma tant'è che anche questa sarebbe una bugia propagata dal governo per giustificare la propria scelta in tema migratorio.
E noi continuiamo sempre a parlare di migranti, che un po' è il tema caldo un po' su tutti i quotidiani di oggi. Andiamo a leggere qualche spezzone un po' da diversi giornali per cercare soprattutto di mettere insieme un quadro abbastanza esauriente senza essere ridondanti, perché poi ovviamente le notizie più o meno sono sempre le stesse un po' su tutti i quotidiani. Passiamo al Fatto Quotidiano, che parla del memorandum con Tunisi. L'accordo con Tunisi già salta soldi senza vincoli, siamo a pagina 2 e 3 del Fatto. Cosimo Caridi scrive: il memorandum con la Tunisia sembra arrivato a fine corsa ancora prima di partire. Ieri il presidente Saied prima ha chiesto che i fondi europei vengano erogati senza condizioni, poi ha rincarato chiunque venga all'estero per controllarci non entrerà nella nostra terra. Una settimana fa Tunisi ha negato l'accesso al paese a un gruppo di europarlamentari. Per Bruxelles la missione era una formalità per ratificare l'accordo del 16 luglio, ma appunto la delegazione è stata rifiutata. Bisogna smettere di inviare queste delegazioni che ci vorrebbero ispezionare come fossimo una colonia. Il fatto che queste dichiarazioni arrivino a pochi giorni dalla passerella fatta a Lampedusa dalle presidenti Meloni e von der Leyen indica la distanza tra le parti. Saied peraltro già dall'inizio, diciamo, di questa interlocuzione si era un po' ha sempre avuto un po' questo atteggiamento ostile nei confronti di quella che a tutti gli effetti sembra effettivamente una l'ennesima manovra dell'Occidente e dell'Europa di ricatto sulla su base economica a paesi del dell'Africa, in particolare in questo caso del Maghreb, con questi grandi prestiti che poi si traducono ovviamente in misure di austerità, in misure lacrime e sangue, e che materialmente poi stanno, cioè andrebbero a inficiare sulla già difficilissima situazione economica tunisina. Si continua a parlare appunto di assegni da staccare, di contributi da fornire al governo tunisino, che a sua volta dovrebbe bloccare in qualche modo il flusso migratorio verso l'Europa, un piano che fa acqua da tutte le parti, come è ben evidente in questi giorni, un piano che su cui viene messo l'accento anche sulla stampa. Si parla, pagina 6, del piano Mattei, che è rimasto solo uno slogan, spiccioli agli stati e due accordi dell'ENI. La Premier l'aveva accostato a quello Marshall e promesso 3 miliardi in 5 anni per il clima, scrive Alessandro Barbera. Piano Mattei spunta nel programma elettorale di Fratelli d'Italia nell'estate dell'anno scorso, ma appunto poi rimane lettera morta. La verità è che con il passare delle settimane emerge che un piano italiano per l'Africa non esiste, perché il governo ha ben altre priorità, al momento nemmeno i fondi necessari a finanziare la legge di bilancio e la decontribuzione delle buste paga agli italiani. La proposta in 7 punti, scritta da Palazzo Chigi e Farnesina, che la Premier presenterà oggi al segretario generale dell'ONU, ne è la conferma. Si parla di approccio nuovo, più concertato e globale, di azioni concrete in nome del multilateralismo per stabilizzare l'Africa, ma dentro poi appunto c'è di tutto, da proposte molto concrete come una partnership internazionale sotto guida ONU per la gestione di centri e di campi per immigrati, fino al rafforzamento della FAO, il fondo che si occupa di sviluppo rurale dei poveri. In realtà appunto questo approccio definito nuovo altro non è che la fine degli slogan su un piano Mattei tutto italiano. E poi appunto si parla di fonti di governo, insomma, che si rammaricano per il fallimento di questa retorica ovviamente che ha un sapore tutto coloniale e che è funzionale, o che meglio doveva essere funzionale, alla propaganda antimigranti del governo, che però sta andando a sbattere contro il muro degli sbarchi e dei flussi migratori in queste settimane. Sempre sul caso delle migrazioni, la stampa fornisce un altro specchietto, insomma, su un'altra questione molto importante, che ne dica Giorgia Meloni, che dice che il tema appunto è quello di non far partire proprio le persone, ma di cioè che appunto che il tema sia di non far partire le persone e non quello della redistribuzione. In merito a questo tema c'è uno stop ai negoziati, all'ennesima riforma che si tenta del protocollo di Dublino. Pagina 7 della stampa: il poracco Morawiecki, il disastroso il piano von der Leyen per Lampedusa. Il piano Morawiecki, che premier polacco appunto, che ha annunciato una risoluzione speciale in cui esprimeremo la nostra opposizione all'immigrazione clandestina, Morawiecki ovviamente è di una parte politica che non serve specificare. Il piano sarà discusso il prossimo 28 settembre dai ministri dell'interno Italia e Polonia, guidati dai governi politicamente vicini, che si troveranno però ancora una volta su fronti opposti, perché la Polonia appunto si oppone alla riforma del protocollo del regolamento di Dublino, che appunto obbliga i migranti a registrarsi negli stati di arrivo. C'è tutto un fronte, insomma, di paesi dell'est e del nord Europa che si oppone alla riforma di questo regolamento. Quindi ci si trova nella situazione in cui parti politiche che teoricamente sarebbero molto vicine, invece su questioni come quelle dei migranti, per l'ennesima volta sono su posizioni diametralmente opposte. Per quanto riguarda i migranti, non so se c'è qualcos'altro ancora da dire.
No, sì, segnaliamo soltanto che appunto dal punto di vista del dibattito interno all'Unione Europea è diventata calda anche la frontiera tra l'Italia e la Francia, perché in queste ore è di nuovo in campo la polizia di frontiera francese, la Force Border così chiamata, e il Messaggero ce lo racconta dicendo che la Francia sta blindando 20 miglia, come sono in campo droni e l'antiterrorismo, e sarebbero già più di 300 al giorno le persone respinte negli scorsi giorni. Si parla dei rifugiati, dei richiedenti asilo transitanti per il nostro paese, che cercano di ricongiungersi a familiari, amici o parenti che vivono in altri paesi dell'Unione Europea. E chiudiamo dicendo che l'incontro, la conferenza delle Nazioni Unite ieri a New York è stata anche l'occasione per la Meloni per fare un incontro bilaterale con Erdogan, ce lo racconta sempre il Messaggero. Il tema è la crisi del grano, ma è stata anche inevitabilmente la crisi migratoria all'interno del Mediterraneo. Vediamo che gli interlocutori dei governi europei sono sempre gli stessi. La Meloni ha commentato questo vertice bilaterale con una dichiarazione abbastanza agghiacciante, dicendo: non farò dell'Italia il campo profughi d'Europa, mentre si appresta a farla diventare il più grande spazio di contenimento di lager per persone migranti. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa quotidiana, abbiamo parlato della crisi migratoria così definita, delle politiche annunciate dal governo italiano e dell'incontro interno ai vari paesi dell'Unione Europea su questo tema, e passiamo invece alle notizie di taglio economico che anche trovano parecchio spazio sui quotidiani di oggi. In particolare il punto di partenza sono delle dichiarazioni del ministro dell'economia italiano Giorgetti, che commenta il rialzo ulteriore dei tassi di interesse e dice che non è spaventato in realtà dalle politiche della BCE ma dall'andamento dei mercati, che è un modo un po' diplomatico per dire che la situazione non è per niente eccellente. Viene fatta una stima dallo stesso ministro di quali sono gli effetti concreti dell'aumento del costo del denaro sulle possibilità economiche di questo paese, in particolare sulle possibilità di spesa pubblica del governo. Si parla di 15 miliardi in meno nella disponibilità della prossima manovra finanziaria, al netto del come queste stime vengano realizzate. C'è il fatto che evidentemente politiche monetarie restrittive che puntano al rialzo dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione e incidono direttamente sulle condizioni di vita soprattutto di chi sta peggio, sulle possibilità di spesa dei governi. Il Corriere della Sera a questo tema dedica pagina 2 e 3 con il suo primo piano, in particolare un articolo a firma di Mario Sensini a pagina 2 che dice: Giorgetti prudenti sul deficit, effetto tassi via 15 miliardi. C'è anche ancora la querella intorno al PNRR, perché Bruxelles dice l'Italia è nei tempi ma sono possibili ritardi, e fa da corollario invece la stima dell'OCSE, l'Organizzazione dei Paesi in Via di Sviluppo, che dice l'inflazione calerà al 2,5% nel 2024, nonostante le difficoltà dovute al rallentamento dell'economia, alla crescita dei tassi e ai costi del superbonus. L'obiettivo di deficit del prossimo anno sarà in ogni caso un numero ragionevole, che dimostri la volontà del paese di tornare a una politica prudente compatibile con il livello del debito. Una settimana dalla presentazione del nuovo quadro dei conti, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti conferma che il deficit del prossimo anno non si discosterà troppo dal 3,7% previsto a maggio. Temo le valutazioni dei mercati che comprano i titoli del nostro debito pubblico, non quella dell'Unione Europea, dice il ministro, sottolineando che l'aumento dei tassi della BCE porta via alla prossima manovra 14-15 miliardi di euro per i maggiori interessi sul debito, che saranno compensati con qualche altra cosa per disegnare la manovra di bilancio. Poi c'è da tenere conto del super bonus, insomma questa è una vecchia cavallo di battaglia, abbiamo già sentito parecchio in questi mesi, è uno scambio di accuse reciproche tra chi il super bonus l'ha varato, cioè il governo Conte, e gli attuali ministri del governo Meloni, nel più classico tentativo di addebitarsi a vicenda la responsabilità del deficit nel bilancio dello Stato. Ancora di sfondo ci sono anche le previsioni invece macroeconomiche, sono affidate invece a Federico Fubini sulla pagina 3 del Corriere della Sera, che ci dicono: frenano le entrate, il rosso nel bilancio pesa sulla manovra, i nuovi numeri del fabbisogno, la legge di bilancio che si avvicina promette di essere di gran lunga la più difficile degli ultimi anni, ci dice Federico Fubini. Lo confermano i dati del fabbisogno del settore pubblico che ieri sera il Ministero dell'Economia ha pubblicato con qualche giorno di ritardo rispetto alle prassi consolidate. Nei primi 7 mesi dell'anno il disavanzo di cassa del settore statale è di 79 miliardi, circa 45 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Paradossalmente si tratta di un miglioramento. I dati fino al mese prima, relativi alla prima metà dell'anno, mostravano un peggioramento anche maggiore, con 52 miliardi di disavanzo in più rispetto allo stesso semestre di un anno fa. Questo è il quadro in cui si inserisce la manovra economica che verrà presentata settimana prossima. Chiudiamo ancora per quello che riguarda il Corriere della Sera con le notizie che riguardano invece l'erogazione del PNRR, le spese per l'investimento, oggi quelle del PNRR, in futuro quelle della transizione green, saranno comunque all'interno del patto stabilità. Questa è una delle cose ribadite anche ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e nel frattempo si tratta sulla quarta rata che dovrebbe essere stata sbloccata, che consentirebbe di andare avanti seppur con il ridimensionamento a cui abbiamo assistito nelle settimane passate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Noi restiamo in tema economico, cambiamo un po' argomento, andiamo a parlare di lavoro, in particolare di lavoro nero. C'è un'inchiesta su pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano che parla appunto del deficit italiano rispetto ad altri paesi in Europa per quanto riguarda il contrasto al lavoro nero. Il titolo è: contrasto al lavoro nero in Europa si fa meglio, in Italia 3 milioni nel sommerso. In Italia il lavoro sommerso è una criticità reale, non vanno trascurati i controlli che bisogna potenziare. Berlino vince con le verifiche porta a porta, Parigi vara un piano da 34 punti, Madrid e Londra sono spietate. In Italia la piaga del lavoro nero riguarda poco meno di 3 milioni di persone, l'Istat per il 2020 segnalava 2 milioni 926 mila unità di lavoro irregolari, un fenomeno che passa quasi inosservato vista anche la cronica mancanza di ispettori pubblici. Così al fenomeno si collegano spesso sotto inquadramenti discriminazioni di genere ed emergenza sicurezza, ma la situazione non è un'esclusiva italiana. Nell'Unione Europea un lavoratore su 7 è sommerso, eppure in assenza di linee guida da parte di Bruxelles la situazione vede alcuni paesi dell'Unione Europea ottenere risultati migliori di altri sul fronte delle politiche di contrasto, tra questi la Germania che punta molto sulla deterrenza e la Spagna che mira invece all'emersione. Va peggio invece la Francia, dove il fenomeno appare in crescita a livello dell'Unione Europea in generale. Dal 2013 al 2019 nel settore privato il lavoro nero è calato dal 14,9 al 14,6% della forza lavoro complessiva. Gli occupati sommersi sono diminuiti in 19 paesi su 26, ma in alcuni paesi, tra i quali appunto Italia, Germania e Francia, nello stesso periodo questo fenomeno si è trasformato. Il numero dei lavoratori in nero è calato, ma gli occupati sommersi hanno lavorato di più. Ci sono alcune stime poi fatte dalla CGIL. In Italia si parla di un controllo in azienda ogni 14 anni per le imprese disoneste, il rischio di essere scoperte è statisticamente risibile. In Italia si possono contare almeno 1,7 milioni di aziende e per ogni azienda si può annoverare un numero variabile e indefinito di succursali, cantieri o appalti di vario genere. Se ci si limitasse alle sole imprese servirebbero circa 30.000 ispettori in più nell'ambito della sicurezza e salute, perché vengano controllate almeno una volta all'anno. Attualmente invece un'impresa riceve una media di media un controllo, salvo che non ci siano incidenti o emergenze, una volta ogni 14 anni. Si ispeziona oggi e poi se ne riparla ad andar bene dopo oltre un decennio. Questa la situazione dei controlli sul lavoro, della sicurezza sul lavoro e del lavoro nero in Italia. È una situazione che racconta purtroppo una strage quotidiana fatta di centinaia di morti all'anno, si parla di più o meno 3-4 morti sul lavoro al giorno. Il codice degli appalti recentemente approvato e a firma Salvini non fa altro che alimentare questo tipo di meccanismo di appalti al ribasso, di scatole cinesi e di poca scarsa sicurezza sul lavoro, così come appunto la fotografia fatta dal Fatto Quotidiano rispetto al lavoro nero non fa che aumentare appunto aumentare i rischi sul lavoro e la possibilità che purtroppo lavoratori e lavoratrici possano incontrare la morte sul posto di lavoro. Nel silenzio complice e sostanzialmente poco vigile dei sindacati, che insomma nonostante ci sia ormai quotidianamente una strage in corso, continuano a non fare nulla se non versare lacrime di coccodrillo quando accadono episodi come quello di Brandizzo, giusto per citare il più recente, fare poi solamente molto rumore ma poi di fatto non ottenere nulla o non manifestare nulla, niente e mai. 8:49 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto ci andiamo a prendere una breve pausa musicale e poi torniamo in voce per continuare la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi.
87.9, torniamo live sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Passiamo alle notizie dei quotidiani di oggi che vengono dagli esteri. Racconto di quanto succede. In parte è monopolizzato dalla conferenza ONU ieri a New York, ve l'abbiamo già citata parlando delle dichiarazioni della Meloni. L'ospite d'onore è stato ancora una volta il presidente Zelensky. Ci sono le dichiarazioni di Biden che accompagnano il discorso di Zelensky e che ribadiscono ancora una volta e per l'ennesima volta il sostegno del governo degli Stati Uniti all'Ucraina in guerra. Noi andiamo in realtà a leggerci dalle pagine del manifesto, da pagina 9, due articoli abbastanza brevi che riguardano l'Ucraina ma non la conferenza di New York di cui ci interessa il giusto. Il primo è un trafiletto che in realtà viene riportato anche dal Fatto Quotidiano oggi ed è una inchiesta, direi, del New York Times che rivela che il missile caduto sul mercato a Kiev che ha ucciso 17 persone sarebbe stato un missile ucraino. Questa è una vicenda che negli scorsi mesi aveva tenuto banco perché erano stati accusati i russi di questa strage di civili. Invece, secondo il New York Times, il missile sul mercato di Konstantinivka, che ha ucciso 17 persone e ne ha ferite più di 30, sarebbe un errore ucraino e non un attacco russo. Lo sostengono sei giornalisti del New York Times in un'inchiesta pubblicata ieri sul quotidiano. Stando ai giornalisti USA, il missile proveniva dal nord-ovest, quindi dalle zone controllate da Kiev e non dal settore occupato dai russi. Kiev anche ieri ha ribadito che si trattava senza dubbio di un S-300 russo, ma New York Times sostiene che si trattasse invece di un 9M-38 in dotazione all'Ucraina. Adesso, a parte la querela su che tipo di missile fosse, questa è l'ennesima dimostrazione che in guerra non ci sono governi innocenti e che il tentativo di addebitare le nefandezze, le stragi di civili solo a una parte si scontra con le evidenze che vengono che mano a mano emergono. Questa è soltanto l'ultima in ordine di tempo. E proprio sul tema della diffusione degli armamenti e degli effetti nefasti della guerra, Sabato Angeli ci racconta di un rapporto interno alle truppe armate degli Stati Uniti che sono preoccupate per la proliferazione di armi che gli aiuti militari dei governi occidentali a Kiev starebbe favorendo. Ci dice che il rapporto parla di sorveglianza inadeguata perché le armi a Kiev sono allo sbaraglio e questo allarme arriva direttamente dal Pentagono. Il Pentagono è preoccupato della sorte delle armi statunitensi in Ucraina in un rapporto pubblicato la settimana scorsa. Infatti la difesa USA ha lanciato l'allarme sull'insicurezza che aleggia intorno alle massicce forniture belliche che Washington sta facendo approdare nell'est dell'Europa. I funzionari ritengono che tali armi rischiano di essere rubate o di andare perdute perché le misure di sicurezza non vengono osservate in modo efficace e indicano un sito logistico di stoccaggio in Polonia come luogo più a rischio. Non è la prima volta che i governi occidentali si interrogano sui rischi che corrono i flussi torrenziali di armamenti indirizzati all'esercito di Kiev, ma il rapporto in questione non è un proclama estemporaneo, bensì frutto di sei mesi di indagini e valutazioni da parte degli ispettori del Dipartimento della Difesa. Se consideriamo che gli USA hanno fornito all'Ucraina ben 45 miliardi di dollari di aiuti, dei quali quasi il 75% in armamenti, è comprensibile che sia proprio il Pentagono a chiedersi se le migliaia di pezzi inviati oltreoceano siano usati a proposito oppure no. La scorsa estate il direttore dell'Interpol Jürgen Stock aveva dichiarato in un'intervista al Guardian che le armi inviate in Ucraina dopo l'invasione russa di febbraio finiranno nell'economia sommersa globale e nelle mani dei criminali. Stock aveva inoltre aggiunto: una volta terminato il conflitto, un'ondata di armi da fuoco e armi pesanti inonderà il mercato internazionale, così come è accaduto in molti altri scenari di guerra. Il punto è che questo primo rapporto americano evidenzia falle molto meno complesse ma comunque pericolose, incuria, scarsa organizzazione, mancanza di coordinamento. Insomma, Sabato Angeli continua raccontando di questo report uscito dal Pentagono. La notizia potrà sembrare anche scontata per gli ascoltatori e le ascoltatrici più attente alle dinamiche belliche, perché purtroppo è tipico di ogni guerra che poi le armi proliferino, sembra quasi tautologico dirlo, ma tant'è che è uno degli elementi spesso taciuti quando si parla di inondare l'Ucraina di armi, quello degli effetti di lungo periodo oltre a quelli nefasti nell'immediatezza che questo produce. Direi che per quello che riguarda l'Ucraina oggi i giornali non ci dicono molto più di questo e quindi passerei a altre notizie che vengono agli esteri.
Sì, cominciamo in realtà da un mix di esteri e e interni, perché andiamo a leggere un articolo da pagina 15 della Stampa che parla di manovre politiche in vista delle elezioni europee. Si parla in particolare di una manovra politica di Salvini e Le Pen, che ormai è abbastanza nota. Nell'ultradestra di Salvini e Le Pen, spazio AfD, Alternative for Deutschland e Polacchi pro Putin, trattative al via per rafforzare il gruppo europeo nazionalista entro il 2024, il summit a Roma. A gestire le trattative per il nuovo gruppo sarà direttamente il leader leghista. Marine Le Pen e Matteo Salvini non si nascondono più, cerchiamo alleati, vogliono costruire un gruppo europeo il più grande possibile, accogliendo nella famiglia di identità e democrazia partiti e delegazioni dell'ultradestra senza troppi filtri all'ingresso. Lasciano dunque le porte aperte, anzi spalancate, a partiti francesi, ungheresi, polacchi, spagnoli, austriaci, belgi, e se diciamo di no a qualcuno, a Monicio Salvini, tornano a governare i socialisti. A gestire le trattative sarà direttamente il leader leghista in coordinamento con Le Pen. A breve proprio Salvini dovrebbe incontrare la leader dell'estrema destra tedesca di Alternative for Deutschland, Alice Weidel, per rinsaldare il patto, e sembra che sulla linea tra Bruxelles e Roma si vocifera già da alcuni giorni di contatti e ammiccamenti anche con il giovane partito dell'ultradestra polacca Confederacia, che vanta posizioni molto simili a quelle dei protezionisti, dei protonazisti filorussi, novax, antifemministi e critiche nei confronti dell'Europa. Si parla di voler combattere l'ucrainizzazione della Polonia, si dichiarano contro l'aborto e favorevoli alla reintroduzione della pena di morte. L'obiettivo dei nazionalisti è offrire il giorno dopo le elezioni numeri sufficienti a costituire una maggioranza pura di centrodestra, evitando di far tornare al governo i socialisti europei. Quello personale di Salvini invece è di avere un gruppo che il giorno dopo le elezioni possa vantare più seggi dei conservatori di Giorgia Meloni. C'è un problema però: i veti di popolari e conservatori europei scagliati contro Le Pen e Alternative for Deutschland stanno rendendo difficile, quasi impossibile, il piano di una maggioranza di centrodestra. Pesano soprattutto le posizioni filorusse, inconciliabili con la politica estera sostenuta dai popolari e dai conservatori, tanto che proprio il partito di Le Pen ieri festeggiava per aver finito di rimborsare gli oltre 6 milioni di euro di prestito russo ottenuto dall'Assemblea Nazionale 2014. Il rischio di essere esclusi dai tavoli delle trattative a Bruxelles, come già accaduto nell'ultima legislatura, fa paura alla coppia Salvini-Le Pen. Entro la fine dell'anno organizzeranno un evento invitando tutti i partiti della destra europea, con la speranza che raccolgano l'invito soprattutto quei movimenti in ricerca di un gruppo a Bruxelles, e ognuno potrà decidere se stare dentro o fuori il gruppo di ID il giorno dopo il voto. Insomma, grandi manovre si prospettano all'orizzonte in vista delle elezioni europee della prossima primavera. A Pontida già si sono fatte le prove generali di questa alleanza ormai evidente tra Le Pen e Salvini. Obiettivo, appunto, come dice l'articolo, è su un piano europeo, è quello di formare una maggioranza pura di centrodestra, fornendo di fatto una sponda di destra più estrema, potremmo dire, a conservatori e popolari. Sul piano interno Salvini ovviamente si gioca una partita tutta interna nei confronti di Giorgia Meloni, che ha un atteggiamento più governista, ma Salvini insomma la punzecchia, cercando di portare invece la sua posizione verso un'alleanza più identitaria, meno inclina appunto ai conservatori e ai popolari. Staremo a vedere, si annuncia anche a stretto giro un summit appunto di queste compagini di ultradestra proprio nella nostra città.
E diciamo che poi dagli esteri una delle notizie che tiene banco oggi sui quotidiani sono quelle che arrivano dalla Libia, le drammatiche vicende della città di Derna, che è stata travolta da un'alluvione molto 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 violento e in cui la situazione però è tutt'altro che serena. Arrivano le notizie che ieri la città sarebbe stata evacuata dai giornalisti, sarebbe stato il governo della Libia dell'Est a annunciare che entro le 13 chiunque avesse un accredito stampa doveva lasciare tempestivamente le città, e viste le proteste in corso degli ultimi giorni non sembra promettere niente di buono questo annuncio. Ce lo racconta Lorenzo Cremonesi, che a pagina 17 del Corriere della Sera ci dice: Derna esplode la rabbia, bruciata la casa del sindaco e Haftar blinda la città, i soldati pattugliano le strade, le proteste, dighe fatiscenti. Per la prima volta dall'inizio della tragedia i soldati di Khalifa Haftar imbracciano i fucili per le strade, i giornalisti hanno l'ordine di andarsene, non pochi sono stati trattenuti per ore e ore. C'è meno traffico ai posti di blocco per il semplice fatto che le auto civili vengono fermate ancora prima di entrare in città. Il centro nelle ore serali si fa vuoto e spettrale, come neppure era subito dopo l'esplosione della bomba d'acqua prima dell'alba dell'11 settembre. A Derna ormai sulla deflazione, sulla desolazione affranta della tragedia umanitaria si sta avvicinando l'ennesima crisi che si rimarca le profonde divisioni politiche e tribali che da sempre ammorbano la speranza di un futuro di unità nazionale al segno della pacificazione interna. Questo è Lorenzo Cremonesi. Diciamo che al netto della catastrofe che riguarda specificamente la città di Derna, una bella istantanea dei disastri che abbiamo fatto anche in questo pezzo di Mediterraneo che è stato completamente devastato dagli accordi internazionali anche con il nostro paese in termini di immigrazione, dalla destabilizzazione che i paesi occidentali hanno fatto da ormai quasi 10 anni, più di 10 anni di guerra civile, non mi ricordo neanche più quando è iniziata, e quindi il clima è quello che conosciamo. Poi oggi i giornalisti italiani si stupiscono delle scarse libertà democratiche che vengono garantite.
E a proposito di guerre civili e di questioni irrisorte ormai da qui in questo caso più di 30 anni, su tutti i giornali si parla dell'attacco, l'ennesimo attacco delle forze militari azere dell'Azerbaigian contro l'enclave armena del Nagorno-Karabakh. Siamo a pagina 16 e 17 della Repubblica. Nagorno di nuovo sotto attacco, gli azeri armeni arrendetevi, Baku lancia un'operazione militare contro l'enclave contesa, il premier Pashinyan è pulizia etnica, ma Erevan esplode la piazza che ne chiede le dimissioni, l'Italia si offre come mediatrice. Foto di copertina che è dedicata proprio a appunto agli scontri con la polizia in piazza ad Erevan, la capitale dell'Armenia, dove migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l'ambasciata russa e contro il premier Pashinyan. La questione del Nagorno-Karabakh, per ascoltatori e ascoltatrici che magari non la conoscono a fondo, ha un po', diciamo, alle sue origini con il crollo dell'Unione Sovietica tra il 92 e il 94. Le tensioni sfociano in un conflitto perché appunto pochi anni prima, nell'88, l'Armenia aveva votato l'indipendenza di parte del Karabakh, che è abitato sostanzialmente da armeni. Gli azeri invece ne rivendicano il possesso per questioni di contiguità geografica. Già nel appunto c'era stata una prima guerra civile tra il 92 e il 94. Nel 2020 c'era stata una nuova rinfocolare, proprio tra l'altro in pieno Covid, sul Nagorno-Karabakh, con Baku che aveva attaccato nuovamente l'enclave armena e avanzato in quei territori, e dal dicembre del 2022 gli azeri occupano anche il corridoio di Lachin, che è il collegamento appunto tra questa enclave in territorio azero e questa enclave armena in territorio azero e l'Armenia. Nella giornata di ieri sono stati appunto nuovi attacchi, ufficialmente anche qui giustificati come operazioni antiterrorismo. L'articolo a firma di Luona De Bartolo dice: Baku intende terminare il lavoro iniziato con la guerra del 2020, quando il paese del Caucaso meridionale è tornato in possesso dei distretti azeri occupati da Erevan in funzione di cuscinetto a protezione del territorio separatista e di parte dello stesso Nagorno-Karabakh. Un cessate il fuoco mediato da Mosca, che aveva portato al dispiegamento di 2000 peacekeeper russi a difesa della tregua e del corridoio di Lachin, l'unico collegamento rimasto tra l'Artsakh e l'Armenia. Ma dallo scorso dicembre la Russia non ha più assolto al suo compito, consentendo a Baku di imporre alla popolazione armena il blocco dei rifornimenti dei beni essenziali, provocando una grave crisi umanitaria. L'intervento militare arriva dopo le violazioni di cessate il fuoco e assembramenti di materiale bellico a zero lungo la linea di contatto. Nei giorni scorsi il primo ministro armeno Pashinyan era stato impegnato in un'energica attività diplomatica con il Cremlino, con Ankara che è il primo sponsor militare dell'Azerbaigian, e con i leader occidentali, ma non è servito a nulla. L'Azerbaigian ha rovesciato il tavolo delle trattative, arenatosi sulla richiesta armena di fornire di un formato internazionale a tutela dei diritti della popolazione del Nagorno-Karabakh. Quello che gli armeni poi contestano all'Azerbaigian è quella di compiere una vera e propria pulizia etnica. La Francia, che è sensibile alla causa armena, ha domandato la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sullo sfondo della vicenda ovviamente ci sono anche i rapporti internazionali. Come detto, la Turchia di Erdogan è primo sponsor soprattutto militare dell'Azerbaigian. L'Armenia storicamente è molto legata alla Russia e alla sua mediazione, che però sta avvenendo meno, e ultimamente si sta avvicinando moltissimo agli Stati Uniti di Biden, che ovviamente hanno tutto l'interesse in qualche modo a intervenire nella questione. È comunque, diciamo, poi sui giornali, insomma, con diverse tonalità e diverse intensità si accusa, insomma, Mosca, se neanche troppo velatamente, di avere in qualche modo sottaciuto o comunque di aver osservato senza intervenire le manovre di Baku e dell'Azerbaigian nella regione. Ennesima, insomma, questione rimasta irrisolta dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e che continua, diciamo, a far parlare di sé, ovviamente, soprattutto come dicevamo prima, è uno dei tanti scenari nel mondo in cui si sta giocando, in cui si sta combattendo la guerra globale, e su cui anche qui gli schieramenti in qualche modo hanno riflettono un po' la situazione internazionale e le tensioni che si vivono ormai da diversi anni, a partire dall'Ucraina ad andare fino a diversi scenari di guerra in Africa, in Medio Oriente o, come in questo caso, nell'Asia centrale. 9:12 minuti, scusate, scoccate proprio in questo istante. Sotto lo sguardo compiaciuto di chi sta gestendo il mixer, possiamo finalmente andare ad ascoltarci una breve pausa musicale.
Sguardo perplesso perché abbiamo evidentemente degli orologi mal allineati. Ogni volta mi dai questi orari sballati di 1 o 2 minuti, ma adesso non sarò qua a puntualizzare. Sentiamoci un po' di musica e poi torniamo. We'll be right back. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa di oggi, andiamo verso la conclusione, lo facciamo con una rubrica che ti propongo di notizie urbanistiche che so essere la tua passione, li chiamerei così.
Comunque quando ci metti questo entusiasmo sei un misto tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi, veramente una cosa...
È che arrivati alla fine della rassegna stampa inizio a svegliarmi, per il piacere degli ascoltatori che ci hanno sentito con le voci impastate, i colpi di tosse fino adesso, invece negli ultimi 5 minuti possiamo anche... cercare di metterci un po' di entusiasmo appunto alla Carlo Conti, vorrei anche avere la sua abbronzatura, ma tant'è. Le notizie di taglio urbanistico che commentiamo oggi iniziano da una lotta, quella degli studenti, in particolare stiamo parlando degli studenti di Milano, è stata intitolata la protesta delle tende, non siamo noi particolarmente affezionati a questi neologismi mediatici, giornalistici, dopodiché ieri c'è stato uno sgombero, ne parleremo ancora nel palinsesto della radio questa mattina, però andaci a collegare con un compagno, una compagna di Milano che erano presenti allo sgombero di ieri. Intanto vi leggiamo l'articolo di Roberto Maggioni che a pagina 5 del manifesto dice: caro Affitti, sgomberati gli studenti dello Splendor, Milano in tenda per protesta dal 2 maggio scorso. L'autunno caldo del governo Meloni parte da Milano. Ieri mattina alle 7.30, la polizia ha sgomberato gli studenti e le studentesse che sabato mattina avevano occupato l'ex cinema Splendor contro il caro affitti. Una protesta è iniziata il 2 maggio scorso con la prima tenda piazzata fuori dal Policlinico e seguita da altre decine di tende. Milano si risveglia dall'incantesimo di città attrattiva ed attraente, mostrandosi per quello che è, una città esclusiva ed escludente. Lo sgombero degli studenti all'ex cinema Splendor è arrivato senza preavviso ed è la messa in pratica della linea annunciata mesi fa dal Ministero degli Interni, in particolare dal ministro Matteo Pianterosi. Un avvertimento a tutti i movimenti: non saranno tollerate nuove occupazioni né a Milano né altrove. Il caro casa è questione nazionale e nel fine settimana per l'assemblea nell'ex cinema occupato erano arrivati studenti da Bologna, Pisa, Torino, Firenze, Palermo e altre città. Il governo ha recapitato un messaggio a tutti loro: ci siamo ritrovati svegliati come nei film, con la torcia puntata in faccia, ha raccontato uno degli studenti sgomberati. Ci hanno obbligato a lasciare i telefoni, le modalità erano eccessivamente aggressive per un'occupazione senza tensioni fatta da giovani universitari, per lo più alla loro prima occupazione. Questa è la... è il racconto di una delle persone presenti, e insomma poi continua con le elezioni di vari partiti di sinistra che portano solidarietà agli studenti. Ci sembra un esempio molto concreto di come si passi rapidamente dalle pacche sulle spalle alla violenza della polizia, quando dalla denuncia astratta di condizioni insostenibili dal punto di vista del mercato immobiliare, in particolare in questo caso per gli studenti e le studentesse, si passa all'azione diretta, alla pratica dell'obiettivo e quindi all'occupazione di spazi abbandonati. E a quel punto qualsiasi possibilità di appoggio da parte delle istituzioni passa immediatamente all'intervento della polizia. Come abbiamo detto, comunque questo era l'articolo del manifesto, ma noi proveremo a collegarci direttamente con uno studente o una studentessa che erano presenti ieri a Milano allo Splendor, all'ex cinema Splendor sgomberato dalla polizia. Il manifesto oggi ospita altri notizie che hanno a che fare con le politiche urbane, in particolare con le città che diventano meno ospitali, così per parafrasare la formula scelta da Roberto Maggioni nel suo articolo su Milano. C'è un pezzo di Carlo Iannello che per motivi di sintesi non vi leggiamo, ma qui vi rimandiamo a pagina 15, che parla della nuova legge urbanistica della Regione Campania. Campania è il territorio della proprietà fondiaria e si parla appunto dei progetti di riforma della legge urbanistica regionale in Campania che non promettono niente di buono. Invece noi andiamo a leggerci Enzo Scandurra che parla di Roma, perché questo ci introduce anche un poco poi alle cronache locali, che è la rubrica preferita del mio socio, che vedo già là dall'altra parte di questo banco pronto a discertare dei chioschi di Capocotta e della campagna del tram del Messaggero.
Ma così è spoiler, però leggi i tuoi articoli.
Piccole anticipazioni. Comunque Enzo Scandurra fa un lungo commento sul manifesto di oggi sulla situazione della città, parla senza troppi giri di parole di una Roma disperata che aspetta il giubileo della speranza. Da qualche tempo alla televisione appare un singolare annuncio pubblicitario, ci dice Enzo Scandurra, si tratta di Venezia, si parla delle sue bellezze e alla fine si dice: se volete visitarla prenotatevi, come fosse un villaggio turistico, un albergo o meglio un museo. Paradossalmente l'annuncio dice il vero, perché per la città è diventato perché se la città è diventata un museo, allora di prenotazione c'è bisogno, così come di pagarne l'ingresso. L'esempio sarà seguito da altre città, per esempio Firenze e poi Roma o Napoli. E a proposito di Roma, sono da tempo in corso i preparativi per il Giubileo della Speranza del 2025, anzi la città avanza orgogliosamente la propria candidatura per l'Expo del 2030. Tutti sanno che il Giubileo è un anno speciale di grazia in cui la Chiesa Cattolica offre ai fedeli la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria, cioè la rimissione dei peccati per se stessi e per i parenti defunti. A qualche tempo la città non conosce sosta ai lavori preparatori, tanto che attraversarne il centro significa partecipare ad un vero e proprio corso di sopravvivenza, linee di autobus deviate, tempi di attesa alle fermate lunghissime, interruzioni, cancellazioni di corse, eccetera, eccetera. Moltissimi progetti, dai parcheggi interrati e no, Piazza Pia per esempio, al nuovo porto di Fiumicino per accogliere le grandi navi crocieristiche. I partecipanti al Giubileo arriveranno anche via mare, si chiede ironicamente Scandurra. Ma ci sono anche altri cantieri, l'inceneritore a Santa Palomba, la cosiddetta foresta romana, foro a Piazza dei Navigatori, del solito Archistar con grattacieli green, i lavori per la metro C a Piazza Venezia, quelli per il tram alla stazione Termini a San Pietro e poi all'Aurelio, tante piste ciclabili, il nuovo stadio della Roma a Pietralata, la ristrutturazione della vela di Calatrava a Tor Vergata, residuo bellico di una vecchia amministrazione di sinistra, e infine il progetto Fori, opportunamente modificato rispetto all'idea originaria di Benevolo Argan e Petroselli, e così tanto cemento sparso qua e là per l'immenso territorio urbano. Insomma, questa è una rassegna di quelli che sono i progetti attualmente in cantiere che fa Scandura. È abbastanza impressionante, con la scusa del Giubileo e dei fondi del PNRR fondamentalmente. E si chiede ancora a Scandura quale città e quale rinascita dovrebbero accompagnare questa intensa attività edilizia, quella degli albergatori, delle piattaforme Airbnb, degli imprenditori, degli immobiliaristi, con il Messaggero che pubblica quasi quotidianamente attacchi contro il progetto Fori, bollate come la Disneyland romana e contro i nuovi tram previsti, e poi degli sciami di turisti onnivori che indifferentemente contempleranno l'altare della patria e la Cappella Sistina. Insomma, questa è la critica abbastanza articolata di Scandurra, che potremmo sintetizzare con l'idea che tutti questi cantieri, tutte queste grandi magnificenze che vengono annunciate tradiscono l'assoluta assenza di un'idea di sviluppo della città, che viene invece relegata a essere esclusivamente in meta del turismo mordi e fuggi.
E sempre a proposito di questa idea di città, noi ci spostiamo sulla cronaca di Roma del Corriere e parliamo della missione a New York, sempre all'Assemblea delle Nazioni Unite, di Gualtieri e di Rocca, che ormai sono coppia fissa per provare a, diciamo, gli ultimi disperati tentativi di ottenere per Roma l'assegnazione dell'Expo del 2030. Per Gualtieri e Rocca incontri riservati, sono a New York per parlare all'ONU con i paesi che voteranno, fitta di appuntamenti l'agenda di governatore e sindaco, ma silenzio sull'andamento dei colloqui. I rapporti tra i due sono ottimi, lunedì hanno anche pranzato insieme, insomma, tra ambasciate e sedi istituzionali hanno inanellato almeno una ventina di incontri, tentativi ormai abbastanza disperati degli esponenti del governatore del Lazio e del governo di questa città di ottenere Expo, che ormai sembra, diciamo, con ogni probabilità destinata a essere assegnata alla capitale saudita, Riyadh. Sempre per quanto riguarda, diciamo, l'idea di città e ciò che i giornali in qualche modo mettono in campo, avremmo avuto piacere, insomma, di parlare che qui di Capocotta, dei chioschi, di varie questioni, ma ci concentriamo più che altro sulla copertina della cronaca di Roma del Messaggero. Centro, troppi rifiuti e bivacchi, il municipio restituisce i poteri, la presidente del primo municipio Bonaccorsi appunto rimette i suoi poteri antibivacco al sindaco, non riesce in qualche modo a fornire quella città vetrina che si vorrebbe per turisti e visitatori, per cui in qualche modo appunto chiede che ci sia una vera e propria comando interforze antidegrado che arrivi dove la politica non può arrivare, cioè quello di rendere anche la gestione del primo municipio e delle strade una questione unicamente di ordine pubblico. Sempre a proposito
comando interforze antidegrado, siamo alla SWAT praticamente.
si invocano cabine di regia, sì, multilivello, cose
prima
pazzesche.
O poi li sbombarderemo questi che degradano.
Beh, diciamo che fondamentalmente la cosa principale è che i turisti non devono essere disturbati dalla visione di persone che dormono su dei cartoni per strada. Esatto. Poi voglio dire, il perché, il per come, il fatto che ne so, che uno magari non c'ha manco piacere a dormire su un cartone, insomma, non è al centro del dibattito, ecco. La cosa è solo far sì che ci siano operazioni militari a questo punto di bonifica delle strade del centro di questa città e proprio, diciamo, sempre in questo in questo contesto, per la prima volta nel Lazio ieri c'è stata il primo intervento del decreto Caivano, arrestato con una brillante operazione di polizia uno spacciatore di 14 anni vicino a una scuola per mano di un undicenne che non ha comprato e lo ha denunciato. Questo spacciatore è stato colpito da un avviso orale e divieto dell'uso del cellulare, i genitori rischiano il carcere. Insomma, questo è il livello in cui con cui viene gestita la questione, anche la questione giovanile e in generale la dispersione scolastica, piuttosto che altri problemi di ordine chiaramente sociale e politico, che non sono problemi giudiziari o di ordine pubblico. Però tant'è, insomma, che sulla scorta appunto di quanto avvenuto a Caivano ha colpito anche il decreto appunto approvato, ha colpito proprio nella nostra regione nella giornata di ieri. Penso che ci sia una telefonata in linea, quando sono le 9:27 minuti primi, e voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Penso ci sia qualche piccolo problema tecnico che stiamo cercando di risolvere per mettere in voce la telefonata che abbiamo appena ricevuto. Pronto?
Pronto, ci senti?
Buongiorno. Sì. Niente, io volevo... Mi sentite?
Sì, aspetta, ti alziamo un po' col volume.
Sì.
Vai, prova.
Niente, volevo... Va bene?
Sì, ci siamo.
Ok. Volevo, come dire, mettere in evidenza che ogni grande evento, io sono vecchietta, che ho visto in questi ultimi 50 anni, ha significato la morte di lavoratori impunita, ha significato affari per chi già faceva i soldi e c'aveva soldi in questa città. A fronte di questo ci sta un bisogno, come dire, gigantesco di soldi per l'avviamento scolastico, le scuole, gli insegnanti di sostegno, per tutto quello che sappiamo, per i centri antiviolenza, perché qui si piange tutti insieme in comune per i femminicidi, eccetera, poi non si fa niente. E quindi la demagogia di fatto di chi ci governa e soprattutto di chi fa finta di essere di sinistra e non è più ormai da anni, tipo il PD che aumenta le pene dei piccoli spacciatori o per l'uso personale. Cioè abbiamo una direzione politica che punta al profitto come qualsiasi azienda, fregandosene dei bisogni della popolazione. Ci abbiamo l'aria respirabile a Roma, Gualtieri è il garante della nostra salute, voglio dire, sono talmente tante le deficienze, non sono errori, sono scelte che hanno fatto, scelte che potremmo dire di destra, come vi pare, però scelte che vanno contro la salute delle persone. I livelli di vita dignitosi che dovrebbe garantire una città ai suoi cittadini e che vanno a far parte del mercato, ecco, solo questo, una cosa veramente indecente, schifosa. A fronte di tutto ciò non c'è sindacato che faccia nulla, sia per la nostra salute che per la salute dei lavoratori, ne morono tre al giorno, punto. Buongiorno.
Buongiorno, grazie, noi ti ringraziamo per la chiarezza dell'intervento. Purtroppo la situazione è esattamente come l'hai descritta, la continuità delle politiche che hanno portato al disastro in cui viviamo è assoluta, destra, sinistra, 5 Stelle, modello dei grandi eventi, che come giustamente ci veniva ricordata dall'ascoltatrice, vuol dire un modello che si basa sullo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla morte dei cantieri, la realizzazione di grandi opere e sul definanziamento invece dei servizi essenziali per questa città, con conseguenze gravissime anche per quello che riguarda la salute degli abitanti e delle abitanti, è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo il Giubileo Expo se arriverà a Expo, ma comunque già il Giubileo dei Fondi e PNRR si stanno profilando come l'ennesima puntata di questa storia che anche l'ascoltatrice ci ha raggiunto, ci ha voluto ricordare. Non so se c'avevi ancora notizie.
C'è un ultimo articolo che segnaliamo, non lo leggiamo perché è molto lungo, pagina 3 della cronaca di Roma di Repubblica, si parla di sanità, in particolare del Policlinico Umberto I, 20 anni di sprechi e rinvii, adesso indaga la Corte dei Conti. L'ANAC ha trasmesso la documentazione sull'Umberto I ai PM di Viale Mazzini, nel mirino 242 milioni di mancati investimenti. Questo insomma sempre relativo alla gestione della sanità pubblica in questa città e in particolare insomma di quel grande coacervo di corruzione e clientelismo che purtroppo è uno degli ospedali maggiori della città, ovvero il Policlinico Umberto I.
E direi che questa è l'ultima notizia della rassegna stampa di oggi. Noi vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di iniziare gli approfondimenti dai microfoni di Ror, non prima di ricordarvi che questa rassegna stampa sarà a breve online su www.ondarossa.info, il sito della radio da cui trovate il player per continuarci ad ascoltare in diretta, ma anche appunto i contributi registrati come la rassegna stampa e le altre corrispondenze e trasmissioni che la radio manda in onda nel suo palinsesto, ma soprattutto trovate sul sito della radio la pagina Sostienici. Sostieni, non mi ricordo esattamente, ma penso che la troverete.
Che disagio.
Che è la pagina che riassume tutte le maniere in cui potete contribuire economicamente alla vita di questa radio. Non è soltanto economicamente che si può contribuire, ma sicuramente l'aspetto economico per una radio che non ha pubblicità né padrini politici continua a essere piuttosto rilevante, quindi l'invito è che ciascuno, secondo le sue possibilità, si rechi su questa pagina e faccia la sua parte. No, pensavo
no.
Di una cosa.
No, magari esatto, ricordiamo il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata Radio Onda Rossa, che io so benissimo che tu hai ancora difficoltà mnemoniche.
Ma per chi lo usa più questo conto corrente postale? Sei rimasto l'unico, te?
No, si figura. Allora mi illustri quali sono le altre modalità per sottoscrivere a questa
radio.
Direi
che è arrivato il momento di non stare così.
9:32 minuti primi, ascoltiamo un po' di musica e poi iniziamo con